Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Chi scarsamente semina, scarsamente raccoglierà. San Paolo conosceva bene le Sacre Scritture e quando ci ha invitati a non seminare scarsamente doveva avere ben presente il Salmo 126, in cui al versetto 5 è scritto: «Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo». Seminare e seminare anche nel tempo del pianto, nel tempo del dolore, quando tutto sembra perduto e non sembra più avere senso andare avanti. Quante volte siamo paralizzati da ciò che viviamo, dalle nostre sofferenze, dal male che altri ci fanno o che viviamo a causa della malattia. Sembra assurdo, ma il messaggio evangelico lo è. Anche in quel caso siamo chiamati a seminare. A guardare bene le vite dei santi, scrostando quella patina devozionistica da immaginetta di cui talvolta dipingiamo le loro esistenze, scopriremmo come la loro vita sia quella di chi ha seminato nel pianto e raccolto con giubilo, contro ogni speranza. Anche San Paolo, dopo aver fatto piangere molti cristiani, ha seminato nelle lacrime della propria stessa vita. Lo ha fatto fino al supremo martirio, quello del sangue, che insieme al sangue di Pietro è stato seme preziosissimo per la Chiesa intera. Negli Atti, al capitolo 9, versetto 16, leggiamo quanto Gesù stesso dice in visione ad Anania, che aveva paura della fama di Saulo, il persecutore. «Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Questo avvertimento è pronunciato agli inizi del cammino di conversione dell'Apostolo, nel momento in cui aveva tutta l'energia e la voglia del principiante. E anche noi, con la stessa energia, partiamo alla scoperta di San Paolo attraverso i suoi scritti. E quando si tratta di partire alla volta di nuovi orizzonti, dobbiamo preparare il cuore ad essere attento, gioioso e pronto a ricevere le buone sollecitazioni che vengono dal viaggio. Durante il cammino ci si diverte, si scoprono cose nuove, anche se ci si stanca e talvolta ci viene voglia di fermarci e non proseguire più. Se questo vale per un qualsiasi viaggio, tanto più vale per il nostro viaggio nella fede. Non a caso il cristiano è chiamato pellegrino proprio perché è in continuo cammino. Non arriva mai, non perché il viaggio sia assurdo o senza meta, al contrario, proprio perché è ricco e pieno di nuove scoperte. Quando si parla di fede, nessuno di noi può sentirsi arrivato, ma solo in cammino.
Quando si parla di fede, nessuno è arrivato e tutti siamo in cammino. Questo lo sapeva bene l'Apostolo Paolo, così come lo sanno bene tutti coloro che seriamente si mettono alla ricerca di Dio. Seppur il viaggio è lungo e le mete sempre nuove all'orizzonte, sappiamo bene quale sia la nostra ricompensa. Ciò che talvolta viene meno è l'entusiasmo, e questo è per tanti versi fisiologico. Può capitare che vogliamo fermarci, non ripartire più. Questo non solo quando l'esperienza della fede è messa in qualche modo alla prova, ma anche quando ci sembra di aver raggiunto un momento di equilibrio e di gioia. È quest'ultima l'esperienza che hanno sperimentato Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte Tabor, quando hanno vissuto l'inesprimibile esperienza della trasfigurazione del Signore Gesù. Nel Vangelo di Matteo leggiamo:
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccateli, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi, non videro più nessuno, se non Gesù solo.
Il Cristo in quel momento si offre ai loro occhi nel suo splendore, nella purezza delle bianche vesti, mentre colloquia con Mosè ed Elia. Uno splendore che richiama la sua trascendenza, mentre la presenza di Mosè ed Elia simboleggia la legge e i profeti che hanno annunciato sia la venuta del Messia che la sua passione e glorificazione. La nube si riferisce a teofanie già documentate nell'Antico Testamento.
Uno degli elementi che vogliamo sottolineare è proprio il desiderio dei tre espresso per bocca di Pietro. Egli si rende conto che l'esperienza che stanno vivendo è bella, è uno di quei momenti di consolazione che raramente si incontrano in un cammino impervio e duro. Vorrebbe fissare le tende. Pietro chiede in altre parole di fermarsi. Per lui il cammino può concludersi lì, in bellezza, nella bellezza di quello splendore che vive ma che è consapevole che non può rimanere per sempre tale. Eppure, nonostante tutto, questo desiderio nasce da una certa superficialità. I loro cuori, infatti, non comprendono bene ciò che sta avvenendo, ciò che tutto questo vuol dire per loro. Al sentire la voce di Dio, si spaventano e si buttano a terra presi da grande timore. Anche il loro cadere a terra è in qualche modo un non voler camminare più, un non andare oltre, ma questa volta per paura. Chi ha a che fare con dei bambini piccoli lo sa benissimo. Quando non vogliono più fare una cosa, si siedono a terra e non vogliono più rialzarsi.
Quando Paolo ci dice «chi scarsamente semina, scarsamente raccoglierà», ci invita ad essere cristiani adulti, consapevoli che non possiamo fare i capricci lungo il cammino. Abbiamo avuto il dono di iniziare il viaggio alla ricerca del volto di Dio. Avere dubbi è legittimo, essere stanchi pure, riposarsi anche, ma fermarsi per sempre sarebbe sciupare il dono più bello e importante della nostra vita. Dunque, non bisogna avere paura di camminare. E mentre si cammina, di seminare. Chi semina è consapevole che non ha scorte di cibo che durano per sempre. Sa che ogni seme è esposto alle intemperie, al vento, al sole cocente, alla grandine, e potrebbe andare perduto. Se abbiamo il desiderio di seminare con abbondanza, generosamente, sappiamo pure che avremo maggiori possibilità che nasca qualcosa di buono.
San Paolo ha combattuto la buona battaglia nella consapevolezza del premio che avrebbe ricevuto al termine della corsa, un premio che spetta a chi dona, a chi semina con gioia. Sembra strano accostare il sostantivo gioia a quello del pianto. Eppure, Paolo stesso ce lo insegna, si può seminare nel pianto, ma con gioia, proprio perché sappiamo in cosa consiste il premio. Nella lettera ai Galati leggiamo: «Dio ama chi dona con gioia». Oggi, in questo momento in cui noi pronunciamo e voi ascoltate queste parole, siamo tutti chiamati a vivere la pienezza di una gioia già donata, di una vita già piena, che abbiamo dimenticato di vivere. Perché pensiamo troppo a chi ci fa del male, chi ce lo ha fatto in passato, viviamo nella paura di chi ce lo potrebbe fare, nella paura della malattia, della solitudine, del disprezzo. Tutti fantasmi che vivono in noi e a cui noi diamo più potere di quello che realmente hanno. Ora È il tempo opportuno, il tempo favorevole per prendere la vita nelle nostre mani e ridonarla con gioia e magari nel pianto a colui che ce l'ha donata. Il messaggio cristiano non è per vili o per mezze persone. Paolo stesso è l'esempio del messaggio incarnato del Vangelo di Cristo che diventa vita.
Ci incateniamo da soli alle nostre schiavitù o permettiamo ad altri di renderci schiavi, pensando di essere liberi. Forse non sconfiggeremo mai i nostri fantasmi, il nostro peccato, il limite che abbiamo dentro o che ci viene imposto da altri. Ma se riuscissimo a comprendere profondamente il Vangelo, forse scopriremmo che ci chiama più che a essere liberi da, a un essere liberi per. Non importa la croce, la tribolazione, il pianto che ora sperimentiamo nella nostra esistenza. Forse non saremo mai liberi da quella malattia che probabilmente non guarirà mai. Non saremo liberi da un potere che ci schiaccia, da un'invidia che ci soffoca. Ma nonostante tutto questo, siamo liberi per donare a Dio quello che siamo e agli altri quello che viviamo, quello in cui crediamo. In tutto questo c'è un potere enorme, ed è quello misterioso della croce, che seppure ci paralizza con i suoi chiodi e ci spezza le ossa e ci annienta la carne, ci rende liberi, liberi di cantare alla vita che ci è stata donata.
Gesù, figlio di Dio e fratello mio, vedi la mia miseria, i miei limiti e tutti gli errori di cui sono impastato. Ma so che tu sai vedere al di là di tutto e scoprire quanto nel mio limite e nel limite dell'altro sia iscritto il limite di chi lo ha preceduto. Altri ci hanno fatto male, ma questo non deve renderci come loro. Dammi il dono della luce, una luce capace di illuminare la mia vita, le mie lacrime e tutto ciò che mi tiene lontano da te. Rendimi capace come Paolo di donare con gioia, seppure so che questa gioia deve essere irrigata dalle lacrime. Rendimi libero dei miei fantasmi presenti, passati e futuri, per essere libero di esserti accanto, di camminare accanto a te in questo viaggio sorprendente, in cui tutto riacquista senso, in cui nell'umiltà del mistero supremo riscopro me stesso in te e te negli altri.
Mancano le opere, dimostrate che il risorto vive, servendo insieme i più bisognosi, e vi crederanno.
Ti basti la mia grazia. Meditazioni sugli scritti di San Paolo, dal libro omonimo di Marco Cardinali, pubblicato dalla Lateran University Press. Con l'autore al microfono, Franca Salerno, Gianni Bersanetti e Aldo Russo.